Eccoci qui, buona domenica a tutti, 9 e 4 minuti, domenica 9 novembre sì. 2025.
Siamo verso Sanremo.
scusate, però facciamo confusione nelle date.
Io credo che ti sia confuso perché stiamo parlando tanto di Beppe Fessicchio.
Beppe Fessicchio, esatto, infatti è stato anche bello il ricordo che avete fatto con Stefano Mannucci durante Non Stop News, una notizia, insomma, veramente commentata. Questo mi ha colpito da ogni parte,
sì,
non solo da chi parla di musica, da chi scrive di musica. Il lavoro con la musica davvero a più livelli, e lo ricordiamo anche noi, lo facciamo in apertura. Allora, questa settimana si è riaperto il dibattito sulla legittima difesa. La difesa è sempre legittima, ha detto la Presidente del Consiglio Meloni commentando il caso di Rovigo, dove un uomo ha sparato a un ladro che si era introdotto nella sua proprietà, nella sua villa, e non è stato indagato per effetto delle nuove norme. Insomma, il tema di oggi ruota intorno a questa vicenda, ma anche alle tante altre simili. Ha ragione Meloni quando dice che la difesa è sempre legittima, o ci sono altre variabili da tenere in considerazione? Andiamo a Roma, Davide Giacalone, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, buon lavoro.
Buona domenica, grazie anche a voi.
Barbara Sala, già citata.
Buongiorno, onnipresente. Direi Enrico Galletti ben arrivato.
Allora 02 25 15 15, voi siete i veri protagonisti di queste due ore insieme, e anche attraverso i messaggi al 378 378 1025.
القلب اللي خرج عليا Tu per me hai fatto nascere e morire, mi fai gamba senza sapere perché. Mira tu vieni per me fa volare, e mo' non solo fredda per me fa scarfare.
Questa è la storia di un amore, con del dinero che nel corazon. Y era tan bonita y hermosa, y el artista tras el tenor.
Sotto una luna con diamante. Sotto la luna ti fa
come l'acqua, come un mare d'amore, è la musica che batte nel mio cuore, un calore che si espande fino al limite del mio stupore, nel deserto dove nel silenzio nasce un fiore, il fiore rosso sangue della nostra vita insieme, è la danza della terra, sole e pioggia come un seme, che lotta fino a diventare un grande albero che darà il suo riparo al mondo libero. Abbiamo gli strumenti, manca chi li suona. Abbiamo la ricchezza, manca chi la rende buona. Abbiamo terra e grano a sufficienza per sfamare il mondo intero, se solo ci volessimo dare da fare. Vivere la vita come un viaggio, avanti, scugnissi con amore e coraggio. E vivere la vita come un viaggio, avanti, scugnissi, forza e coraggio.
بما فاش كافا
كنت حسبك انا مصحاب الخير 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 ربيتي حبي في تعالدير هو عنده المال انا عندي كبير هذا القلب اللي خرج عليا
vivere la vita come un viaggio vivere la vita come un viaggio vivere la vita come un viaggio avanti scugnizzi forza e coraggio
Gigi D'Alessio, Khaled e Jovanotti, Diamanti e Oro è il primo disco dell'Indignato Speciale di questo 9 novembre. Buona domenica, buona domenica. Voi in diretta allo 02 25 15 15.
Allora, Davide, Andrea, e poi allo 02 25 15 15, che idea vi siete fatti del dibattito che ruota intorno alla legittima difesa? Per la verità, insomma, non è la prima volta che questo dibattito monopolizza l'attualità. C'è un lunghissimo elenco di persone che sono state indagate per se si difesi, il tema della proporzionalità anche, no, della difesa rispetto alla minaccia o all'offesa. Ha ragione Meloni quando dice che la difesa è sempre legittima? Davide.
No, cioè... È tautologico, cioè la legittima difesa è sempre legittima, però bisogna accertare se è legittima. Non so, non è un gioco di parole. Quello che ha detto la Presidente del Consiglio è sbagliato. È sbagliato dal punto di vista della comunicazione. La difesa non è sempre legittima, perché quando poi capita che ci sia uno sparo, che ci sia un accoltellamento, ma anche una bastonata, anche un colpo di bastone in testa. E necessariamente c'è un'indagine, poi ci può non essere il rinvio a giudizio, cioè che si accerta che già nelle fasi preliminari che tutto si è svolto secondo quanto prevede la legge, quanto consente la legge, ma non è possibile che non ci sia, semplicemente impossibile, perché questo deve essere accertato, deve essere accertata la legittimità. La legittimità ha a che vedere con alcune cose, per esempio la proporzionalità, tema che è stato sollevato e che adesso è presente nella norma, è relativo al fatto che ecco, diciamo, segnalavano un problema.
Sì, sì, ti sentiamo che vai e vieni, quindi...
È relativo al fatto che se io sono in pericolo dentro casa mia, al buio, io non sono nelle condizioni di poter valutare la proporzionalità. Io non lo so se tu sei entrato, sei armato, non sei armato, quindi la mia reazione può apparire esagerata, quindi non legittima, ma in realtà lo è, rimane legittima, e questo la legge è andato a specificarlo. Ma ancora una volta non basta, non significa che non è tutta la difesa è legittima. Guardate, tanto lo so già come fa a finire sui messaggi, questa non è la mia opinione, questa è la legge, oltre che essere anche la ragionevolezza. E vi faccio un esempio del perché non sempre, perché dietro ci può essere il trucco. Io invito Andrea Pamparana a casa mia la sera tardi e gli dico: guarda, quando tu entri mi trovi nella stanza in fondo al corridoio, faccio trovare il portone aperto e la porta aperta, fai piano perché ci sono i bambini che dormono. Viene all'appuntamento, è stato invitato, entra dentro casa, ha trovato la porta aperta, trova me in fondo che gli sparo dicendo: ero al buio e non ho visto cosa ha fatto. Non è che era al buio, tu hai organizzato l'omicidio di quello che hai portato a casa. Questo lo accerta un'indagine,
sì, no?
Si spera.
C'è più di un rischio. Scusami Davide, ti interrompo perché dobbiamo risolvere i problemi tecnici, diciamo, non ti sentiamo benissimo. Andrea, vengo da te. Ha ragione chi parla del rischio che si crei poi un far west, da un lato, e dall'altro lato però ci sono tantissime storie di indagini che sono durate tantissimo, costringendo chi era indagato a spendere un sacco di soldi per difendersi.
Ecco, vedi, tu hai già messo il dito nella piaga. Il problema non è tanto della legittima difesa, del far west o di che cosa d'altro. Il problema è la parte legata alla giustizia, e siccome non voglio rifare la puntata della domenica scorsa sulla giustizia, sapete benissimo come ad esempio io la pensi relativamente alla lentezza delle indagini e anche alla incompetenza spesso e volentieri delle indagini, no? Perché noi abbiamo di fronte una caterva di fatti di cronaca nera che vengono riaperti dopo 15, 20, 30 anni. Fra un po' riparleremo ancora del delitto Montesi, che peraltro non è mai stato
accertato. Peraltro non è chiarissimo.
Esattamente, non è mai stato accertato. È un bellissimo libro che sta per uscire.
Volto Piccioni, che poi...
Come no? Chiara Ricci, che ha fatto un bellissimo libro sul delitto Montesi, proprio riportando tutta una serie di indicazioni. Davide ha detto giustamente: legittima difesa, c'è una legge, quella legge è abbastanza chiara, va applicata bene, è ovvio che ci deve essere un'indagine. Ora, il far west, ma ragazzi, io ad esempio di pistole non ne ho mai viste, io personalmente non terrei mai in casa una pistola, perché mi fa orrore persino vederla, no? Mi fa impressione, quando ero bambino, mio zio era un grande cacciatore, voleva che io diventassi un grande cacciatore, mi portò con lui al primo sparo, praticamente svenni, e quindi da quel momento la mia carriera di cacciatore è
ma meno male, finita. Dai.
Ha messo via le speranze anche
ma
lui.
Meno male, dai.
Allora, capisci che il problema è allora, quella lì era una frase ad effetto, perché ormai la politica è fatta tutta sulla base di annunci ad effetto, ma così non va bene.
Allora, diamo il telefono 02 25 15 15, grazie a Max Vigiani in redazione che coordina i vostri interventi. Il primo ascoltatore è Davide. Ciao Davide, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Da dove ci chiami Davide? Dove sei?
Chiamo da Cagliari.
Prego.
Allora, io penso che questo argomento è un argomento delicato, perché se un ladro ti entra dentro casa sta violando comunque la tua proprietà, e quindi in qualche modo io mi devo difendere se armato. È chiaro che se ti puntano la pistola alla tempia e tu insomma non sei armato, non ti puoi difendere, quello che ci rimette sei tu. Però anche io non sono d'accordo con il Far West, io non sono d'accordo a tenere una pistola, andare in giro con una pistola e sparare così a caso, quello non lo trovo corretto. Poi io preciso che non sono mai andato a caccia, non sono pratico di pistole, non sono pratico di fucili, eppure un'altra cosa voglio dire, se io insomma, se il ladro mi punta la pistola alla tempia, io muoio, perché non posso quantificarlo, ecco. E poi voglio aggiungere un'altra cosa,
sì,
che certi lavoratori, come per esempio i gioiellieri o comunque quelle persone che sono soggette a questo tipo di furti, perché vendendo oggetti d'oro, oggetti preziosi, dovrebbero essere tutelati dallo Stato, perché bisognerebbe evitare che, come è successo qualche anno fa, un gioielliere dopo oltre 30-40 furti arrivi all'esasperazione e si faccia giustizia da solo.
Mm-hmm. Senti, scusami Davide, solo per capire che significa dovrebbe tutelarli lo Stato, perché poi uno è una gioielleria e lo Stato che cosa deve fare? Tutelarli prima che avvengano i furti, ma concretamente in che modo?
Ma in qualche modo, insomma, mettendo per esempio dei guardiani, delle guardie,
l'esercito
insomma,
per strada, cioè, perché è impossibile. No, quello che ti sta chiedendo Enrico, Davide, ti do del tu perché sei molto giovane, giusto?
Sì, sì.
Quanti anni hai?
Io 21, quasi 22.
Quindi sei giovanissimo. Quello che ti sta chiedendo Enrico è: com'è possibile proteggerci? Cioè, mettiamo davanti a ogni casa la notte una guardia armata? Lo Stato dovrebbe a questo punto mettere l'esercito per ogni casa, però, ogni azienda.
Guardate, scusatemi, è già così, nel senso che lo Stato nel nostro sistema non è la stessa cosa, per esempio. Stato nel nostro sistema ha il monopolio dell'uso legittimo della forza, tant'è vero che bisogna fare delle leggi specifiche per intervenire quando la forza viene utilizzata da un cittadino liberamente, cosa che non è in sé proibita, però deve avvenire dentro determinati limiti. La difesa non è sempre legittima, no, quella non è l'opinione di Meloni, non attribuite neanche a Meloni questa cretinata. È una cretinata, è una battuta detta su un procedimento. Ma la difesa non è sempre legittima, perché? Allora, intanto non bisogna estremizzare troppo. Se il ladro mi punta la pistola alla testa, io non mi difendo manco se sono armato, perché la condizione in cui mi trovo, fine, cioè se siamo arrivati che mi ha puntato la pistola alla testa, è chiaro che non c'è difesa, né legittima né illegittima, perché mi dica cosa devo fare, lo faccio. Il tema della difesa legittima e quindi della valutazione della proporzionalità si cancella dove? Se io sento una persona che è entrata nella mia proprietà, casa mia, e sono al buio, non sono nelle condizioni, è impossibile che io sappia qual è l'entità della minaccia, e la mia difesa è legittima. Anche se poi si scopre, quando accendiamo le luci, che era esagerata, però è legittima, io non, in quel momento non lo posso sapere. Ma se io sono il gioielliere armato, subisco la rapina, I ladri vanno via, apro la porta e sparo al ladro.
O li rincorri.
Vado in galera per il semplice motivo che non è una difesa.
Certo.
Tutto qua. Quindi dire tutte queste cose sono sempre legittime o sempre illegittime, una frescaccia, perché devi distinguere. E come si fa a distinguere? Chi distingue? Distingue il titolo di giornale, distingue la trasmissione radiofonica, distingue il procedimento che si apre, specialmente se c'è un morto, figuriamoci.
Allora Davide, grazie mille e buona giornata.
Grazie anche a voi, buona domenica a tutti e complimenti a tutti per la trasmissione.
Un abbraccio, grazie. Salutaci la Sardegna. Giovanni, collegato con noi, buongiorno.
Salve, buongiorno, sono Giovanni e sono di Caserta, sì. E RTL è anche mia.
Cosa pensi allora, tu di questa storia?
Allora, io credo, intanto volevo salutare tutti e complimenti per il dibattito, saluto anche al dottor Pamparano che l'ho conosciuto, è una persona veramente stimabile. E quindi volevo dire, sulla questione in particolare, io volevo dire che di effetto di nuove norme non c'è nulla, perché io sono un agente arruolato da 30 anni, è stato sempre così, cioè la difesa è sempre legittima se è pari all'offesa, cioè nel senso che noi quando uscivamo i nostri responsabili funzionavano, noi gli dicevano guarda se cioè, voi trovate uno a un metro con un coltello non vi permettete di sparare ai valori, cioè, non dovreste proprio usarla, ma se laddove ci fosse veramente l'occasione, cioè per forza se la dovete usare dalle parti della cintura in giù, cioè a Rovigo non è successo nulla di particolare, non è stato indagato perché praticamente è stato ferito in parte non vitale e quindi stai in famiglia, sei armato di un cacciavite che è pari a un coltello e quindi io mi sono difeso, è stata legittima, non è morto e quindi credo che questo sia il motivo, non c'è nulla di nuovo in questo e quando si va oltre l'eccesso...
No, però scusami, in indagine solitamente c'è... No,
sì, non confondete indagato con rinviato a giudizio.
No, detto indagato,
si può indagare una persona e stabilire nel corso dei preliminari che non c'è nemmeno
esatto,
motivo di andare
il problema, fatto lo costituisce reato, poi magari finisce una roba del genere e non si va a processo.
Quella eventualmente
sì, sì,
la
no,
sentenza,
però nel senso il non luogo a procedere per fatto magari di lieve entità. Esatto, una cosa
il
di
problema
questo
è che qualcosa che non c'è, però qualcosa che non va c'è, perché se questa indagine dura tantissimo,
ma è un altro discorso.
Sarà pure un altro discorso, però qualcosa certo. Sicuramente bisogna fare.
Ma questo
fare.
Riguarda tutto, Enrico, anche una causa di sfratto, anche la signora del piano di sopra che mi arraffia i gerani solo quando io stendo le lenzuola, tutto.
Lì vale anche farsi giustizia da soli.
Sì, vabbè, questo diciamo così, senza esagerare, quando siamo visto che parlando di legittima difesa, armi, cose, però voglio dire, è evidente tutto, se l'esito del procedimento, civile o penale, arriva dopo troppo tempo è certamente un'ingiustizia, ma non è che il fatto che il procedimento sia lento autorizza a dire adesso vado sopra e le butto tutte le piante giù dal balcone.
Però la novità è che quest'uomo non risulta essere indagato.
Ma
questa
non c'è
la
bisogno
novità.
Di indagarlo.
Ma non è che non c'è bisogno, fino a prima di questa
perché
legge sulla legittima difesa, l'indagine...
Perché l'evidenza del fatto, questo è che non lo stabilisco né io né tu né noi ovviamente, ma la procura presso cui è arrivata questa carta ha ritenuto che alla luce della legge il fatto sia evidente e quindi non necessiti di... Teoricamente potrebbe domani esserci una delle una parte che dice no, ho di elementi nuovi, certo. Teoricamente.
Un parente del...
Quello che è, insomma, quello che è. Però c'è l'evidenza che è fine della trasmissione. Se in questo momento, esattamente a quest'ora, accusano Galletti di avere fatto una rapina in banca a Bergamo... È evidente che la procura guarda e dice guardi tutto quello che vuole, in questo momento lo vedo, sta da un'altra parte, punto, che fine, cioè dove vogliamo andare?
Giovanni, quando si dice che le forze dell'ordine hanno le mani legate, sai c'è una parte politica che dice le forze dell'ordine hanno le mani legate quando decidono insomma di difendersi anche di fronte a situazioni di evidente pericolo, poi subiscono insomma dei procedimenti lunghissimi, si sente dall'interno questa anomalia, come la definisce qualcuno, oppure è tutto giusto, è tutto regolare, non c'è nulla?
Allora, io parto per me personale, l'anomalia c'è sempre paura di intervenire. Il fatto è che a un certo punto, quando tu sei in un'azione del genere, tu non sai, cioè, allora tu vai per effetto, cioè, non
cioè non ci
non ti sentiamo bene, momento. Giovanni, ti riesci a mettere in un altro punto? Non so se possiamo
adesso mi sentite? Adesso mi sentite?
Insomma, un po' meglio forse, vai, proviamo.
Mi sentite?
Sì, un po' meglio, vai.
Ok, no, io dicevo che allora questa cosa si percepisce che uno magari non si sente proprio difeso dall'amministrazione dove lavora e cosa. Però sai che cos'è? Tutte queste cose, prima quando stai in un intervento tu ti dimentichi tutto. E tu hai di esperienza e di...
Certo, perché in quel momento lì sei completamente preda delle emozioni, certo.
L'importante è che se io mi trovo davanti, come dicevo prima, scusate che sono ripetitiva, uno con un coltello, voglio dire, io non posso prendere un'arma da fuoco e lo ammazzo. Cioè, là è normale che io, voglio dire... Cioè, uno cerca sempre di ragionare e fare un'azione. È normale che se mi trovo il rapinatore davanti con la pistola puntata, io non posso sapere com'è la pistola. Io intanto mi difendo, poi vedremo successivamente.
Oppure se dovesse succedere, magari non ti difendi, cioè nel senso rimani impietrito. Non si può mai sapere, come dicevi tu. Poi.
Io rimango impietrito se, come diceva prima il dottore, che diceva se tu me la punti alla tempia, allora là non posso fare niente.
Però quello che ti sto dicendo è che non puoi sapere adesso a mente fredda come la tua emotività ti farà reagire contesto.
No,
tu lo sai, appunto, è impossibile saperlo. Puoi rimanere davvero bloccato oppure puoi trovare un'energia che non penseresti. Non
Giovanni,
si può
grazie
ciao.
Mille.
Grazie a voi.
Ciao.
Buona giornata.
Ciao. Massimo, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti. Ma guardate, io penso due cose. Uno sostanzialmente che il presidente potrebbe evitare di dire queste cose, perché se le dice è perché, come dire, il popolo poi inveisce: ah, che bello, adesso ci difendiamo tutti, nessuno può entrare a casa mia, nessuno può venire a rubare a casa mia. Quindi diciamo che sono quelle cose che
quelle cose di comunicazione che...
No, nel senso che dico, potrebbe anche evitare di dire queste cose perché non hanno senso da nessuna parte. Io penso che però dovreste magari affrontare il discorso da un altro punto di vista, anche rispetto a quello che ho sentito. Cioè, se io mascalzone so che vengo a rubare a casa di Giacalone o di Andrea e mi faccio sei anni di carcere senza nessuna condizionale, senza poter vedere nessuno, cioè la pena, le regole, la pena deve essere dura. Io ci penso 10 volte prima di andare a rubare in una casa 4 vasi d'argento. Se li metto sulla bilancia e pensare che poi mi faccio 6 anni di carcere. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è ovvio che se uno viene, come dire, attaccato e mi entra in casa mia e c'ho mia figlia di 5 anni, di 10 anni che dorme, io magari l'appendo al muro e lo sbatto fuori dalla finestra se ho le condizioni per farlo. Ma questo è nella natura dell'uomo e dell'animale, si difende, gli animali si difendono i propri figli. Però secondo me bisogna partire dal concetto che bisogna prevenire. Io ho dei locali commerciali, io faccio in modo che non entrino nel locale. I miei antifurti fanno in modo che il mascalzone, l'ubriaco, chi ha voglia di divertirsi, chi ha voglia di spaccare, chiunque, non deve entrare nel
come
locale.
Come fai, scusa? Come fai?
Con un sistema di
ho capito, ma l'antifurto ce l'hanno molti, ragazzi, ma entrano lo stesso, cioè non è che uno può fare.
Anzi, però, magari l'antifurto scatta, tu arrivi lì, in alcuni casi era successo così, tu arrivi lì e becchi proprio il ladro in flagranza di reato, lo becchi dentro. E che fai a quel punto?
Il ladro, la polizia lo arresta 6 mesi di carcere, 6 anni di carcere.
Ma il problema è che magari tu arrivi subito, la polizia arriva dopo 20 minuti.
Lasciate perdere le dinamiche impossibili immaginare. Mi scusi, lei ha sollevato un tema, non lo confondiamo con le cose immaginarie. Le pene dure. Nel codice penale italiano le pene sono dure tendente al durissimo, cioè la legge già prevede per le varie tipologie di reati, ovviamente sono diverse, però pene molto, molto pesanti. Tanto sono pesanti le pene previste dal codice penale che spesso il giudicante all'esito del procedimento tende a collocarsi sulla forchetta bassa della pena. Perché? Perché sono francamente molto alte. Il punto qual è? Ma questo già lo diceva Cesare Beccaria, stiamo andando indietro di secoli. Ciò che disincentiva dal crimine non è la durezza della pena, ma la ragionevole probabilità o addirittura la certezza di andare incontro alla pena. Se io invece non ho questa ragionevole certezza, perché non ce l'ho. Perché non tanto perché la pena è bassa, la pena è già altissima, le pene sono già altissime in Italia. Ma
appunto,
perché il
procedimento
allora si fa, la ringrazio,
buongiorno. Come dice? Ragioniamo sull'attuazione della pena, allora.
L'attuazione della pena ha a che vedere sostanzialmente non con la bontà dei giudici, che non c'è, non esiste, ha a che vedere con i tempi della giustizia. Dei tempi della giustizia, io vi passo Pamparana, potete ripassare Pamparana dagli ultimi 30 anni. Sono 30 anni che lo diciamo, non gliene frega niente a nessuno, ma proprio a nessuno. La verità è che tutti devono dire pena più grave, legittima difesa sempre. Naturalmente arrestano uno, il ladro, ma che ne sai tu che è il ladro? Ma come ti permetti di dire ladro a uno che è stato arrestato? Devi aspettare che ci sia l'esito di un processo, ma quello non gliene frega niente a nessuno.
A nessuno. Massimo, grazie mille.
Grazie. Ciao, grazie.
Un po' di messaggi: se ci fosse il drone da guardia avrei risolto tutto, Riccardo. Ma non credo, perché poi bisogna intervenire.
Le telecamere hanno fatto un grosso
è stato un
grosso bene,
disincentivo notevole, un deterrente. Sedie elettriche, pena di morte, altro che patrimoniale. Volete pene certe? Vedete il nostro ascoltatore. La cosa più stupida è dire che in caso di pericolo bisogna aspettare le forze dell'ordine, scrive un altro ascoltatore. Voi tra poco 02 25 15 15.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still. Resignation to the end.
Ha avuto più vite questa canzone ripresa nella sua versione di Anxiety negli ultimi anni, la versione originale, quella di Gautier, Somebody That I Used To Know, versione del 2012, qui su RTL 102.5 nella domenica dell'indignato speciale.
Allora andiamo dai Fisio al telefono, benvenuto e grazie. Da dove ci chiami?
Buongiorno, allora sono di Roma, in questo momento sono fermo ovviamente sulla Roma-Napoli,
sì,
perché insomma sto andando giù al sud. Volevo semplicemente raccontare, perché ho sentito un po' di telefonate che parlavano di reazioni eventuali. Siccome io, in caso di rapina, di furto, eccetera, siccome io ho avuto una situazione del genere, io ero un assicuratore, sono andato da un mio cliente gioielliere, ho bussato e mi hanno cortesemente aperto la porta i ladri, e facendomi accomodare dentro tranquillamente, come sono entrato dentro hanno tirato fuori una pistola e me l'hanno letteralmente appoggiata sulla fronte. Allora, io ovviamente stavo spiegando, non ero armato ovviamente, ma anche se fossi stato armato mi sarebbe mai passato nell'anticamera del cervello di utilizzare un'arma con una pistola puntata, quindi ci si deve trovare in certe situazioni.
No, anche perché nel tuo caso sarebbe stato precedente alla minaccia, no? Quindi tu saresti entrato e...
Esatto.
Cioè precedente al momento in cui ti hanno puntato la pistola, perché in quel momento che potevi fare? Meno che ce l'avevi.
No, ma peraltro la scena, diciamo che tra virgolette è stata divertente, perché loro col sorriso mi hanno aperto la porta. Io non ho visto il proprietario perché era un mio cliente, ho chiesto dove stava e lì poi è successo il tutto. Il brutto è che mi hanno legato e imbavagliato e buttato nello sgabuzzino, nel retro bottega, non so esattamente che cos'era, e sdraiato per terra faccia in giù con il proprietario legato e imbavagliato vicino, che veniva continuamente preso a calci perché volevano la cassetta delle telecamere interne.
Mamma mia. E quindi tutto questo, quindi, che cosa ti fa dire?
Questo mi fa dire che bisogna trovarsi in certe situazioni. Non si può dire uno come reagirebbe.
Che in quella situazione, come sarebbe del tutto umano, almeno diciamo, pensando a me stesso in quella situazione, lo troverei del tutto umano. Entro, mi puntano appoggiano la pistola alla testa, poi sono legato, poi mi metto a vedere, e lì io non posso fare, né questione legittimo o illegittimo, non posso fare niente, neanche volendo posso fare niente. Ma mettiamo che alla fine di questa orribile esperienza, quando i ladri si apprestano ad andare via, io sia così abile da essere riuscito a slegare le mani, quindi sono finalmente libero e ho con me una pistola. Tiro fuori la pistola. Apro, i ladri se ne stanno andando, apro la porta che loro hanno richiuso alle loro spalle e sparo loro. Lo troverei del tutto umano come azione, no? Però sarebbe un reato perché non sarebbe legittima difesa, nel senso che sì, il pericolo imminente, diciamo così, nel frattempo se n'è andato.
Mi scusi dottore, sono concordo con lei, ma il discorso è un altro. Quando i ladri se ne sono andati, tu sei talmente sollevato aspetti, volevo dire che pur essendo armato, ma non ti passerebbe neanche per la testa di utilizzarlo. Quelli se ne sono andati, punto.
Questo non lo sappiamo, perché ognuno reagirebbe ognuno a modo suo.
Siccome purtroppo abbiamo avuto dei casi di persone per bene che hanno invece reagito in modo diverso, cioè
che hanno rincorso i ladri.
Hanno rincorso e hanno commesso reati, sono stati condannati per questo, perché non può che essere di così, punto.
Certo, sì, però in un certo senso uno arriva anche a capirli,
è tutto umano.
La vicenda però... in questione, fra l'altro è stato anche nostro ospite, mi sembra proprio qui all'indignato speciale, e arrivava a una cosa come la 12ª rapina, che magari ti fa pensare che siano sempre loro e che una volta per tutte, in quei momenti concitati, non si dovrebbe fare, una volta per tutte dici così, la 12ª è l'ultima. Poi certo uno magari non ragiona sulle conseguenze.
Tu pensi anche a certi benzinai rapinati più volte.
È la ragione per la quale in Italia il porto d'armi illegittimo ce l'hanno in pochi, molto pochi. E se vai, chiunque di noi, diciamo, con la fedina penale pulita, con, per carità, diciamo, l'assoluta buona condotta,
non
tutto quello che vi pare.
Efficace, non fai...
Però vai in questura dicendo vorrei il porto d'arma, non te lo danno, cioè, se non a ricorrere di determinate particolari condizioni. Quando, per esempio, è più diffuso il porto d'armi per uso sportivo, lascia perdere la caccia, ma anche per la caccia e il porto d'armi per uso sportivo. Però tutto quello che stiamo dicendo sarebbe inipotizzabile, perché quell'arma, sia per l'arma della caccia, sia l'arma per uso sportivo, tu sei tenuto a custodirla smontata, cioè nel senso che non deve essere nelle condizioni, dice stacco il fucile e ti sparo. No, deve essere scarico, deve essere... Se no commetti un reato anche se nessuno si fa male, perché per la custodia... Quindi il porto d'armi con l'arma pronta a sparare, beh, è un numero molto limitato di persone che c'hanno. Dovesse credere che quello mica sono gli Stati Uniti, eh? Gli Stati Uniti è diffusissimo. Qua in Italia è limitatissimo. Sai, pur essendo limitatissimo, la cronaca restituisce atti.
Noi, il problema è che si guardano un po' troppi film e telefilm crime. No, è vero, negli Stati Uniti ci sono negozi dove uno entra e dice vorrei un Kalashnikov
con la carta d'identità,
con la carta d'identità, vorrei un Kalashnikov, dice, e nessuno ti chiede cosa vuoi fare, poi magari esci e ammazzi 15 studenti in un college. È un po' diverso il discorso, e comunque è sempre legato a quello che abbiamo detto all'inizio.
Ciao Efisio.
Alla certezza della pena e alla velocità delle indagini.
Ecco, io però rinnovo questo invito, perché stanno arrivando veramente tantissimi messaggi, ne leggo uno per tutti. Se entrano nella mia proprietà io sparo, punto, firmato Max. Con che cosa, Max? Tu detieni regolarmente un'arma? Perché appunto è quello che stiamo dicendo.
Pensando che non deve esserci solo un'arma, legittima difesa può essere.
No, certo, però capisci che...
Però sparo con un'arma, cioè, se no l'accoltello. Però se,
ma devi arrivare corpo a corpo per...
Esatto,
per,
se vai a chiedere un porto d'armi annunciando se uno entra nella mia proprietà sparo, non te lo danno manco morti il porto d'armi. Anche perché tra le altre cose devi presentare un certificato medico che credo sia debba essere per legge compilato da un medico militare, che accerta la tua stabilità mentale e la capacità, guarda un po', di valutare il rischio. Il tema è sempre quello, che se io sono dentro casa e non sono nelle condizioni di valutare il rischio, ma non lo vedo perché c'è qualcuno dentro casa mia, anche se non ho il porto d'armi e non ho l'arma, ma il famoso candelabro del bisnonno che mi ha lasciato... E gli spacco il cranio, perché io in quel momento non sono nelle condizioni di stabilire quale rischio sto correndo, e questa è legittima difesa.
Andiamo da Eddie al telefono. Eddie, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, cerco di essere stringata per non togliere spazio ad altri. Volevo dirvi perché io sono d'accordo per armarmi, anche se non sono una persona violenta. Io mi sono trovata 2 anni fa, d'inverno, mia figlia con un bambino piccolino, sua nuora con un bambino piccolino, perché abitano in campagna e sono tutte case vicine. Quindi tante vetrate, con le luci accese, scusate sono un po' in ansia perché rivivo una cosa molto brutta. Quindi da fuori vedevano benissimo. A un certo punto quindi ero io, la mamma, le 2 fanciulle molto belle con 2 bambini piccolini che giocavamo. La nuora, diciamo, va di là per prendere la pappa del bimbo, accende la luce e vede 2 uomini con gli attrezzi da scasso, perché c'è la finestra dietro, la porta finestra chiusa con le inferriate, quindi comincia a gridare poverina e scappano. Quindi noi ovviamente rimaniamo un attimo perplessi, proviamo a guardare, anzi chiudo tutto quanto, chiamiamo i carabinieri. Allora io vi assicuro, io sono stata aggredita per il furto, mi hanno menata, non ho reagito, ho avuto i ladri in casa, per fortuna non c'era nessuno. Io in quel momento lì vi assicuro che se avessi avuto qualcosa io li avrei sterminati, perché ho pensato con orrore non tanto a me, ma a quello che avrebbero fatto ai miei bambini e a queste 2 fanciulle.
No, certo, ma è giusto ed è normale.
Infatti io ho capito
cosa hanno fatto. Mi perdoni, cosa hanno fatto i carabinieri?
Hanno preso, hanno visto gli attrezzi, ma abbastanza velocemente in questa campagna. Poi abbiamo chiamato i vari mariti che comunque stavano rientrando un po' tutti. Però per dirvi semplicemente che io non sono una persona violenta, non so neanche sparare probabilmente, ma quando sono uscita da lì ho detto, io mi armo, perché quando vengo qua in campagna o in qualunque momento, cioè io devo difendere la mia famiglia. Non erano armati perché avevano degli attrezzi di scasso, che certo, ovviamente non hanno sì, preso i due signori.
Devono essere anche stati abbastanza, diciamo così, rudimentali,
perché
non sapevano, manco sapevano che c'era da gente in casa.
No, si vede, dottore, noi abbiamo tutte le vetrate.
Però se di fronte all'urlo se ne sono andati, diciamo,
all'urlo, cioè poveretta, ha acceso la luce.
Giustamente.
Volevo solo dire che sono, perché in quella circostanza, cosa che non ho provato le altre volte, avrei fatto qualunque cosa, perché comunque vengono e sicuramente a volte purtroppo fanno del male. Quindi,
ma infatti io ho capito perché tu hai detto due bellissime fanciulle, perché il problema dei ladri in casa, quando hai una ragazzina, quando hai è il problema poi di una violenza.
Ma lei si è armata?
Parlavo della mia esperienza,
certo. No, ma poi
non sono neanche capace, però in quel momento adesso io
ho capito.
Volevo anche dire una piccola cosa senza polemiche, siccome ritengo che Meloni non è una donna stupida, sicuramente quella frase è all'interno di un contesto. Buttare le frasi così sono sbagliate, non puoi giudicare.
Dall'inizio lo ripeto, se prendete solo quella frase e ne fate un programma, è una diffusione di una di un'indicazione falsa, anche pericolosa, perché poi va in galera.
Certo. Ciao Eddie.
Invece si riferisce a quel caso. Esatto. Poi la reazione personale di ciascuno veramente è imponderabile. Io l'ho subito un furto in casa con me dentro. A me è capitato nella realtà. E i ladri erano abbastanza sprovveduti, siccome ero stato fuori a lungo. Evidentemente erano convinti che fossi ancora fuori, per cui sono entrati e stavano operando. Io mi alzo, li vedo
in pigiama. Andati...
Vabbè,
no, perché l'hai già raccontata questa cosa, io mi ricordo che eri in pigiama.
Il tema è che, voglio dire, se c'erano la porta che si apriva, era difettosa dall'interno, ho detto state calmi, gli ho aperto la porta. Ma nessuno può dire allora faccio così, perché in quel momento dici valuto che la cosa migliore è farmi andare via.
È quello che stiamo dicendo. Adesso...
Ma non puoi dirlo razionalmente, perché se hai invece uno strumento che puoi fare? Ma che ne so, può capitare tutto.
Allora andiamo da Aurelio al telefono. Aurelio, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Da dove ci chiami, Aurelio? Dove sei?
Da Napoli.
Prego.
Napoli. Allora, salve, io sono un gioielliere, ancora in attività. E 10 anni fa diciamo che ho subito una rapina, sono entrati due, abbiamo la doppia porta, comunque sono entrati due malfattori e mi hanno puntato all'improvviso di sorpresa, mi hanno colto di sorpresa puntandomi la pistola alla tempia. Ora con razionalità, uno pensando alla propria vita, ai propri figli, alla famiglia e tutto, non reagirebbe mai. Però voglio dire, ci sono dei periodi commerciali anche critici nel nostro settore, non è che tutti i gioiellieri siano ricchi. E quindi in quel momento io attraversavo un momento di difficoltà proprio economica, commerciale e tutto, quindi non ero assicurato e questo mi ha portato a reagire in un modo, cioè io ho reagito a questi con la pistola, c'è stata una colluttazione, a un certo punto mi sono ritrovato sopra uno di loro e uno ha messo il colpo in canna, non so se c'era il colpo in canna o meno, se la pistola era vera o meno, questo non posso saperlo. Lui mi ha detto ora devi finirla, basta. Io ho detto guarda, mi devi solo uccidere perché io sono morto comunque, se tu ti prendi le mie cose io sono morto comunque. Questo per dire che le reazioni sono incontrollate. Se lei adesso mi chiede, se viene uno con la pistola, dico prenditi l'auto, prenditi quello che vuoi perché adesso sto in auto, ma non si può dire.
Ma non ho capito se ti sei difeso o non ti sei difeso, in che forma?
No, mi sono difeso, ho reagito alla pistola, c'è stata anche una colluttazione, ho avuto la pistola in testa, sono stato in ospedale, ho avuto dei punti. Con tutto questo devo dire anche che sono riuscito, quando ho detto questa cosa, ad aprire le porte, le due porte, uscire fuori cercando di aiuto, tutto insanguinato, nessuno si è fermato, nessuno mi ha aiutato. Questi si sono forti, sono stati visti colti di sorpresa. E alla fine sono scappati, hanno lasciato dei sacchi che si erano portati per mettere tutte le cose.
Quindi non hanno rubato nulla praticamente, o poco?
Fortunatamente no, altrimenti io sarei comunque.
Certo. Qual è il punto, secondo te, alla luce di tutto questo?
Che io, se lei mi dice come reagisci, io dico non reagirei, non farei niente, io contro una pistola sono... Però preso dalla disperazione, uno non può dire controllare una reazione, ci sono reazioni incontrollate. Quindi io non so se avessi avuto un'arma o meno in quel momento come avrei reagito, veramente non so dirlo.
E comunque tu continui a non avere un'arma?
Assolutamente no.
Okay.
Assolutamente no, non sono un violento, non vorrei. Da dire, ritornandomi, io sono uno tra l'altro dei pochi che per fare l'imprenditore ha lasciato un posto pubblico, quindi io non vengo da una famiglia agiata, da tutto, quindi per me in quel momento la rapina mi avrebbe ucciso, non fisicamente, ma economicamente. Sì.
Ok, grazie Aurelio, vabbè, grazie mille per il tuo contributo. Grazie.
Ci mancherebbe, grazie.
Ci sentiamo tra poco.
Di Madonna Like a Virgin qui su RTL 102.5 a chiudere la prima ora dell'indignato speciale. Bravi, sulla legittima difesa avete dato molta soddisfazione, lo 02251515. Adesso scatenatevi sulla manovra.
Sì, sulla manovra e su questa patrimoniale che agita i partiti. Meloni dice non ci sarà mai con la destra al governo, la replica delle opposizioni, la replica del PD di Elly Schlein, questo governo aiuta i ricchi, e poi cercheremo anche di capire chi sono i ricchi per l'opposizione, chi sono i ricchi per questa manovra, i numeri, IRPEF, eccetera, eccetera. E poi la questione dello sciopero, 12 dicembre.
Che
venerdì.
Giorno è? Che giorno è?
Venerdì.
Venerdì.
Vedi che io ti ho preceduto, che già sapevo che andai a parlare lì, e indetto dal segretario della CGIL Maurizio Landini, e Tajani dice un po', quello che dici tu, ma perché sempre di venerdì? L'ha detto anche Meloni, per la verità.
Ma lo diciamo da anni, non sono d'accordo con la patrimoniale e quindi protestano, non sono d'accordo con... E allora protestiamo e scioperiamo sempre tutti?
Serve o non serve questo sciopero? Vi aspettiamo in diretta. Dieci e tre minuti, la seconda ora dell'Indignato Speciale su RTL 102.5, buona domenica 9 novembre. Allora, dividiamo quest'ora un po' in due, no? Da un lato la questione patrimoniale che tanto fa discutere, e dall'altro questo ennesimo sciopero, no? Per protestare contro i contenuti della legge di bilancio.
12 dicembre, segnatelo, è un venerdì, si litiga sulla patrimoniale che ricompaie nelle proposte della sinistra. Con la destra al governo non si vedranno mai, questo dice la politica, voi in diretta. Tra poco.
In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente, non dire una parola. E non è facile guardare sotto se è troppo alto. E non è facile guardare il buio se il buio è tanto. Perché non vieni a prendermi? Nessuno sa quanto è bella stanotte. Corriamo tutti i pericoli a darci un bacio nel mezzo di un golpe. E non mi guardi più così, nascosto dietro gli occhiali. Come fai quando piove? Guardo le cose come fossi te, ma quando il sole torna, poi ritorno in me. Stanotte il cuore mi è finito in gola, e quando va così, non passa neanche un'ora. E non è facile guardare sotto se è troppo alto. E non è facile guardare il buio se il buio è tanto. In qualche modo sono scelte tue, non me ne frega niente.
È la presentatrice dell'edizione in corso di X Factor, Giorgia Golpe. Ci serve per aprire la seconda ora dell'indignato speciale di questa domenica 9 novembre. Sono le 10.08. Vi leggo velocissimamente il botta e risposta: la guerra tra ricchi e poveri e tra destra e sinistra. Perché Giorgia Meloni e Elly Schlein hanno litigato? Le patrimoniali ricompaiono ciclicamente nelle proposte della sinistra. Con la destra al governo non vedranno mai la luce, dice Meloni. Questo esecutivo è quello dei salassi a famiglie e imprese, è la replica di Schlein. È vero?
Allora, Davide, Andrea.
Ma guardate, è bellissimo, cioè, il programma della sinistra, quell'altro con la destra non lo vedremo mai. Bisognerà avvertire gli astanti che le patrimoniali, plurale, in Italia esistono già, ci sono, sono vigenti con i governi di destra e sono vigenti con i governi di sinistra. Quindi comunque, volendo animare una sceneggiata, dovrebbero fare la cortesia di aggiungere le ulteriori. È una tassa patrimoniale, quella per esempio sugli immobili, cui è esentata la prima casa, ma è una tassa patrimoniale. È una tassa patrimoniale l'imposta messa sui depositi bancari, che è una patrimoniale in proporzione a quanto hai sul deposito, quindi devi pagare, ed è una patrimoniale. È una patrimoniale mascherata, quindi anche abbastanza sleale, per esempio la tassa sui rifiuti, sulla nettezza urbana, certo. Diciamo così, perché è calcolata non sulla base dei rifiuti che produci, peraltro no. Difficile anche da calcolare, certo, ma sulla base della metro quadratura degli abitanti, quindi è una patrimoniale dell'appartamento, ed è quindi è una patrimoniale. Ce ne sono tante patrimoniali in Italia. Ergo, il bollo non lo paga chi circola per strada, perché io posso circolare e non pagare il bollo se circolo su un taxi, su una macchina o da un altro. Lo paga chi? Il proprietario di una vettura o di una moto o di quello che è, ed è una patrimoniale, e così via andando. Quindi si parla delle eventuali ulteriori aggiunte. La patrimoniale è una bestemmia in sé. Allora, abbiamo appena finito di dimostrare che ce ne sono tante. L'Italia è un paradiso fiscale dal punto di vista di una specifica patrimoniale, che è la tassa di successione. La nostra è una delle più basse nel mondo diciamo, paragonabile a noi. E negli Stati Uniti, dove è significativamente più alta, gli ultraricchi richiedono che sia ulteriormente alzata. In generale, diciamo così, che o tassi il reddito o tassi la proprietà, tassi il patrimonio, perché le due cose non coincidono. Per esempio, sono già arrivati messaggi di cui al fondo di questa polemica un po' bislacca per il modo in cui è stata gestita e organizzata, quello che dire fate pagare le tasse ai super ricchi. Ecco, se voi andate a guardare le dichiarazioni dei redditi, i super ricchi in Italia non esistono, oppure se esistono li puoi chiamare per nome e cognome, nel senso che tanto sono talmente pochi, li puoi imparare a memoria. Sopra i 300.000 euro lordi l'anno, che quindi si tratta di un reddito che ti rimane in tasca al netto 140, 135 mila euro, perché le tasse sono abbondantemente sopra il 50% se ci metti tutto compreso, c'è lo 0,14%, 0,14% sopra i 300 mila. Quindi immaginate cosa c'è addirittura ai piani inferiori, cioè i redditi alti, che comunque non sono ricchi, perché se uno va a vedere, cioè con 150.000 netti l'anno, non è che sei uno che diciamo, ha prenotato Bill Gates e no, lo prendo io il tavolo, no, diciamo, lo prende l'altro. Ma questo non significa che i ricchi siano così pochi, perché poi c'è il patrimonio. Ma il patrimonio, se lecitamente accumulato, è il frutto di redditi nel tempo sui quali hai già pagato le tasse. Quindi pagare le tasse sul patrimonio, l'imposta sul patrimonio, significa pagare su quello che hai già pagato. Anche lì una logica c'è, non è che non c'è, onesta, ed è quella, per esempio, gli immobili di cui è proprietario il signor X hanno un valore non solo perché ci sono le mura, ci sono le scale, c'è l'ascensore, ma perché quando esci dal portone ci sono le fogne, c'è il marciapiede, c'è l'illuminazione pubblica, c'è il controllo di polizia, sperando che ci sia, e una serie di altre cose che rendono, ma non a caso, gli immobili sono diversi, i valori a seconda di dove si trovano, anche all'interno di una città, e così via. Quindi bisogna cercare di compensare le due cose. Cos'è che di questa polemica è totalmente folle? Ma se io penso alla pressione fiscale, che fra l'altro in Italia è una delle più alte, non la più alta d'Europa, ma una delle più alte, e però se ci metti poi il 9,1% dell'economia in nero, quelli che pagano, cioè noi, pagano una percentuale più alta della percentuale complessiva, perché il 9,1 non paga un accidente. 3 milioni di lavoratori è un giro d'affari considerevole. Quella roba lì, è evidente che la pressione fiscale nel suo insieme, se insegue la spesa, è sempre ingiusta. Sempre ingiusta. Perché? Perché è la spesa che dovrebbe essere correlata ai denari che ho a disposizione, non il contrario.
Allora, tra poco andiamo da Giovanni al telefono. Andrea, prima, che ne pensi?
Fuffa elettorale. Ormai ci siamo. Ormai tutti ragionano in termini di ci saranno le elezioni. Referendum
ci sono,
a parte ci sono delle regioni importanti regionali, la Campania ad esempio, insomma, regioni anche di notevole importanza numericamente, tutto quanto. Poi ci saranno, c'è il referendum sulla giustizia, che avrà sicuramente, l'abbiamo detto la scorsa settimana, una forte coloritura politica, e poi si arriverà alle elezioni, e quindi i partiti in generale incominciano a scaldarsi. Io devo dire la verità, a me sembra di aver sempre pagato un sacco di tasse, sia che ci fosse il governo Renzi, Gentiloni, Letta, Prodi, Berlusconi,
Monti,
via dicendo, adesso anche Meloni, eccetera. Non parliamo poi Draghi, Conte, insomma, noi paghiamo, come ha già detto Davide, molte tasse, non proprio come tutti i paesi europei, però sicuramente molte tasse, ma la cosa veramente vergognosa che ti fa girare i maroni tutte le volte che paghi le tasse è che sai per certo che la stragrande maggioranza delle altre persone non le paga.
Anche tu le paghi, abbiamo, anche per lui.
Abbiamo un'evasione, ma abbiamo un'evasione fiscale che fa paura, ma ce lo diciamo da quanti anni? Forse dalla Prima Repubblica, no? Io mi ricordo una tribuna politica con... e Davide sicuramente lo sa, con Ugo La Malfa, che parlava del problema dell'evasione fiscale. Stiamo parlando del,
che negli ultimi anni,
del secolo scorso.
La cosa è singolare, un dato, Andrea, aiuta a capire di cosa stiamo parlando. Dal 2021 a oggi l'evasione fiscale, cioè, o meglio, l'economia in nero è cresciuta di 10 e qualche cosa, per 10% mettiamo. Però negli ultimi anni, contemporaneamente, una parte dell'evasione fiscale in realtà è stata riassorbita grazie a che cosa? Ai pagamenti elettronici e alla fatturazione elettronica, due cose cui molti si opponevano, che hanno funzionato per splendidamente, rendono anche i pagamenti più facili, eccetera eccetera, e combattono l'evasione fiscale. Ma se contemporaneamente l'economia sommersa cresce e l'evasione fiscale si riassorbe, com'è che queste due cose stanno insieme? E che l'economia sommersa cresce più velocemente.
Andiamo da Giovanni al telefono. Giovanni, ci sei? Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao. Buona domenica.
A te, Giovanni, da dove ci chiami?
Chiamo da Lovere, in provincia di Bergamo, sul lago di Sio.
Bravo. Vai. Giovanni, tu le paghi le tasse, vero?
Le pago per forza, perché sono un dipendente, quindi come voi, ragazzi.
Anche questa è vecchia, non è detto che un dipendente le paga per forza, le paga per però... forza sul reddito.
Fattura
le evade.
Cioè, la probabilità è più alta, dai.
Vabbè, tu all'idraulico chiedi la fattura oppure fai in nero? Che non rispondi.
Allora vi rispondo in maniera ampia, nel senso che stavo ascoltando sull'evasione fiscale e hanno pienamente ragione, condivido questa cosa, anche perché i dati sono chiari. Però io dico, l'evasione fiscale cos'è? Che cos'è? L'evasione è il barista che non ti fa lo scontrino su un gelato, oppure sono le maxi evasioni pilotate a tavolino, estero su estero, fatturazioni false, ditte inesistenti, che poi fanno indagini magari che durano 1, 2, 3 anni, le pagano i contribuenti pubblici quando vanno
secondo
a chiappare questi
signori. Finanza, secondo la Guardia di Finanza lo scontrino del gelataio è di più. Ed è così.
Sì,
per il
ho capito,
certo,
però...
perché è la somma che fa il totale, come diceva quel grande economista, il premio Nobel.
Esatto. Sì, no, ma chiaro, chiaro, ma le evasioni miliardarie o milionarie studiate a tavolino, quando si arriva alla fine delle indagini, sono nulla tenenti, non hanno nulla di intestato, ditte intestate a prestanomi, e non si riesce più a riacchiappare questi poi soldi, capito?
No, questo non succede, questo può valere per i fallimenti, no, questo non succede. Se si accerta, quello che lei in realtà sta cercando di dire, credo, sia che quando si ha un giro d'affari importante e soprattutto si hanno una dimensione sovranazionale, la possibilità, tra virgolette, legalmente, fino a quando qualcuno non te lo contesta, di sfuggire alla pressione fiscale è decisamente più alta di quella di un lavoratore, parliamo poi di un pensionato. Perché? Perché le norme sono, diciamo, offrono dei lati grigi, diciamo così, dei lati più oscuri. Però quando viene contestata un'evasione fiscale, noi ne abbiamo molti esempi, compreso quello della famiglia Agnelli, voglio dire. Poi si paga, non è questo il punto. La faccenda è l'enormità. Quando si parla di 9,1% del prodotto interno lordo, detto in maniera, diciamo così, un po' rozza, quasi 1 su 10 di quello che si produce sta nell'economia. Ed è impossibile che sia così se non con la partecipazione di quasi tutti, non dei pochi ricchi. Perché? Perché diciamo, io non ce l'ho con l'idea, diciamo, il falegname, cambiamo artigiano.
Sì, sì, no.
Il tassista. Necessariamente deve esserci la collaborazione anche del cliente, che è anche lui un evasore fiscale. Perché la famosa storia è con l'IVA e fattura o senza, quando gli dice senza, grazie, e questo sei un evasore fiscale, anche se sei un pensionato, se sei un lavoratore dipendente.
Allora, Giovanni, che pensi tu della questione dello sciopero?
Allora, il 12 dicembre è il mio compleanno.
Auguri! Bene. Auguri! Troveremo qualcuno che porta la torta.
guarda, vengo io. Che giorno è? Ah, venerdì, scusa.
Venerdì,
non dimenticavo,
certo,
che è venerdì.
Certo.
Io sono in onda, ma sciopero, e vengo da te a Lovere e festeggiamo.
Mezzi, no.
Vado in macchina, c'è casino, c'è traffico.
Vieni con me tutto il giorno sul furgone che consegniamo i pacchi tutto il giorno.
Ma perché tu, ecco, no, ci hai dato un indizio importante.
Qui è il punto, ragazzi, ve lo spiego. Allora, io sono assunto da un'agenzia interinale che mi ha prestato un'altra azienda e ho il contratto in scadenza il 30 dicembre, che probabilmente mi rinnoveranno, ma non posso scioperare anche per questa situazione, nel senso che siamo abbastanza messi, cioè mi considero ancora un lavoratore precario, però gli scioperi secondo me sono importanti, perché se ci ricordiamo uno dei primi scioperi nel Novecento lo fecero le mondine che raccoglievano riso nelle risaie.
Ma non
con
è più la società del Novecento, perdonami, perché
no,
io
lo so, però tutti i diritti che hanno conquistato i nostri nonni noi ce li stiamo facendo togliere piano.
Sicuramente,
e li
sicuramente
scioperando?
Sono dei diritti, però non è che ce li facciamo
togliere. Lo sciopero è una manifestazione sociale per riunire delle persone che sono in una situazione di disagio.
Sì, ma non è vietato lo sciopero, tant'è vero che ce ne sono tantissimi, se uno si mette a fare i calcoli in un anno ce ne sono tantissimi, però questo chi dice che questo sciopero fatto di venerdì ha magari sempre di venerdì un po' meno credibilità, fa del populismo oppure c'è un fondo di verità secondo te?
Allora qui c'è sempre questo gioco al teatrino, come dicevano prima, sono le campagne elettorali e le varie cose. Allora gli scioperi secondo me li fanno il venerdì perché se tu spezzi la settimana il lavoratore partecipa di meno, perché magari il venerdì dice domani sto a casa, e poi ricordiamoci che lo sciopero non te lo pagano, cioè tu stai perdendo lo stipendio quel giorno lì. Magari lo attaccano il venerdì per dire l'ultimo giorno, hanno lavorato tutta la settimana e forse sono un po' più incentivati a scendere in piazza, perché se lo fai di martedì non viene nessuno, penso.
Guarda, non lo so, allora li prendiamo così.
Comunque
per,
cioè, motivazione forte.
Se
questa,
c'è una motivazione, io sciopero anche alle 6 di, vengo in piazza alle 6 di mattina del mercoledì, se sono mossa arsa dal fuoco sacro della protesta.
Davide?
Ma in realtà quello che sta dicendo il nostro amico è assolutamente vero, cioè il venerdì è un puntare ad avere una maggiore partecipazione, proprio perché è vicino al fine settimana. È dichiarato, è evidente, è solare, è inutile anche fare polemica su una cosa di questo tipo. Naturalmente non è una dimostrazione di imbattibile forza da parte di chi agisce così. Tra l'altro ricordo che quello del 12 di dicembre è convocato dalla CGIL senza il consenso, senza la partecipazione della CISL e della UIL, quindi faccio una previsione: la stragrande maggioranza dei lavoratori il 12 sarà a lavorare. Però il danno sarà dato dalla preparazione, cioè dall'annuncio dello sciopero. Diciamo, uno deve partire il venerdì, devo andare in questo, vabbè, facciamo che parto giovedì, anzi non parto proprio, parto sabato, perché temo che questo possa andare. Occhio alla motivazione: lo sciopero lo paga il lavoratore, perché sennò sarebbe veramente scemo come idea, cioè io mi faccio un danno. Lo sciopero non comporta il non pagamento del salario, ma l'idea dello sciopero funziona se il danno che arreco economico alla ditta è superiore al valore del mio salario, che cui rinuncio, perché se no allora si diventa una manifestazione per i diritti. Scusa, facciamola allora sabato pomeriggio senza bisogno di scioperare.
Ciao Giovanni, grazie.
Poi volevo dirvi solo l'ultima cosa.
Vai al volo.
Che secondo me la cosa più importante di tutti è intervenire davvero sugli stipendi. Faccio un esempio personale: ho 47 anni, sotto un'agenzia interinale io guadagno 7,60 euro lordi all'ora e 9,90 lordi di straordinario. Faccio 200 ore al mese, 190, e quando tiro le righe mi viene da piangere.
Serve salario minimo? Serve salario minimo? No.
Serve sì, perché quando ti dicono questi sono i contratti sindacali,
va bene.
Un chilo di pane costa 5 euro,
va
ragazzi,
bene.
Sì, ma non allora è possibile prendere
il salario minimo c'è già nei contratti collettivi.
No, il salario minimo a 9 euro.
Sì, no, ma però se un chilo di pane costa 5
più alto, scusate,
ma un chilo di pane costa 5 euro.
E le cifre sono quelle che diceva
però
lui.
Però se a alzare il salario minimo, cioè l'unico strumento che ha la politica, che ha il governo, che ha il Parlamento, è agire sul prelievo, cioè quanto ti tolgo. Non posso agire su quanto ti do, a meno che tu non sia un dipendente pubblico, in quel caso.
E no, quindi, ma chiaro, però se agisco, un chilo di pane costa 5 euro, però, una persona non può prendere 7,60 euro, scusate.
Ma
no,
si sono lavori, il problema non è quello che lei prende 7,60 euro, il problema è quanto produce, non lei personalmente, ma quei determinati posti di lavoro. Se i posti di lavoro producono significativamente più di quello che il lavoratore incassa, e lì c'è un problema sindacale, non sanno fare il loro mestiere, non sanno rappresentare l'interesse della forza lavoro. Ci sono molti lavori che producono meno di 7,60 euro ogni ora lavorata, per cui se metto il salario minimo a 9 euro ottengo un solo risultato: spariscono quei posti di lavoro.
Grazie Giovanni, grazie mille, ci salutiamo.
Allora, grazie, buona
Andrea, scusami, che ne pensi tu di questa questione del venerdì?
Sì, ha ragione il nostro amico che ci ha chiamato, cioè è ovvio che il venerdì è molto più facile portare in piazza, anche perché tenete presente che la CGIL è prevalentemente un sindacato di pensionati, no? Quindi è più facile organizzare una manifestazione di quel tipo il venerdì, ma non mi interessa tanto. Allora, il punto è questo: gli scioperi generali, perché questo sarebbe uno sciopero generale indetto dalla CGIL, ma è uno sciopero generale, sono sempre di natura politica. È ovvio, anche perché vedete, quando si parla ad esempio della patrimoniale eccetera, no? Uno dice bisogna mettere la patrimoniale perché gli stipendi sono, i salari sono bassi. Benissimo, lo facevamo un discorso prima con Davide, visto e considerato che lo stipendio X è basso, il salario X è basso, faccio una protesta in modo tale. Ma chi paga poi? Il governo? L'opposizione? Lo Stato? No, paga l'imprenditore. E se l'imprenditore non ti paga e decide di farsi i fatti suoi, non c'è niente da fare. Quello sciopero non ha alcun significato. Infatti entra in questo caso un discorso che si faceva con Davide di fiscalizzazione, cioè tu imponi, diciamo, fai in modo tale che attraverso la detassazione eccetera riesci a guadagnare di più. Però guardate, anche questi sono slogan, sappiamo perfettamente qual è l'obiettivo dell'amico Landini, che è quello di diventare il leader della sinistra. Tant'è vero che uno dei contendenti, e cioè Giuseppe Conte, si è smarcato da questa cosa e ha detto no alla patrimoniale.
Allora, andiamo da Mario. Mario. Buongiorno.
Buongiorno.
Da dove?
Rossano, un abbraccio a tutti. E
Calabria.
Rossano Calabro.
Rossano.
Rossano.
Milano.
Abbiamo capito Rossano, sì. Pensavamo Rossano.
No.
Dove abita Biagio Antonacci? Noi abbiamo questa geografia.
Io abito a 3 metri dove è nato Biagio Antonacci.
Pensa, vedi, senza saperlo, capito.
Vai. Mario, dici.
Ma volevo dire due cose semplicissime. Allora, d'accordo con la persona che ha parlato prima, il venerdì non è che il lavoratore dipendente ha lo sconto perché non va a lavorare, si sceglie di venerdì perché molti lavoratori per lo sciopero si devono spostare, devono andare in altre città, e si sceglie venerdì per evitare che il sabato poi non possano rientrare alle loro case e perdono 2 giorni di lavoro, non uno. Quindi è una polemica stupidissima, è una polemica che chiaramente uno cavalca da un lato la destra e un altro cavalca dall'altro la sinistra. Non ci facciamo coinvolgere in queste scemenze. Dal mio punto di vista è il senso, il venerdì, il martedì, il giovedì. Per
e
me
c'è il senso oppure no in questo caso?
Certo che c'è un senso, c'è certo che guadagna 1300 euro al mese, che il 9 del mese sono morti, sono stecchiti, non c'è un senso.
No, ma dico, serve questo sciopero secondo te?
Assolutamente
fatto così,
sì.
Con un solo sindacato?
Sta parlando una persona che fortunatamente non guadagna 1300 euro al mese. Sì. Ma io, hanno tutta la mia grande solidarietà. Cioè, con 1500 euro al mese in una città come Milano sei morto, seppellito. Cioè, se ti si scassa quel mese la lavatrice o il frigorifero, sei cadavere.
Okay,
cioè, sanno meglio di devi andare a mangiare ai centri dove danno il mangiare gratis. Ok? Quindi non è questo il momento. Ma quando è il momento? Cioè, sono 5 anni, 10 anni che noi stiamo andando sempre peggio.
Sì, la però gente, attenzione, mi chiedo scusa se la interrompo, perché il tema qual è? Cioè, è ovvio che c'è il disagio, ci può essere un'ottima motivazione, il tema però qui è lo sciopero generale del 12 dicembre, venerdì 12 dicembre. Quello sciopero generale di venerdì 12 dicembre non lo condivide la UIL, non lo condivide la CISL, non lo condividono in tanti. Cioè, non è che c'è solo la controparte. A parte che secondo lei la controparte chi è? Il datore di lavoro, il governo, il fisco, chi è? Cioè io sciopero e chiedo di avere qualcosa da...
Giacalone, la controparte dal mio punto di vista è la politica degli ultimi 30 anni. Nessuno
cioè tutti,
ha mai...
quindi.
Tutti, perché nessuno ha mai fatto niente per le persone normali.
È uno sciopero contro un'idea, non so come dire.
Contro un universo.
Ascolti, è uno sciopero contro il sistema. Ascolti, io non ne faccio una questione di destra o di sinistra, ok? Io ne faccio una questione... Ma 6 milioni di persone che non riescono più neanche a curarsi, ma di chi vogliamo parlare?
Ma la domanda, secondo lei per la CISL e la UIL, quei 6 milioni di persone non esistono, sono con il sistema?
Non lo so. Se esistono. Io so soltanto però che la gente normale, cioè la gente normale, non i parlamentari, destra o sinistra non me ne frega niente. La gente normale non ne può più. Quindi cosa dobbiamo fare?
Allora facciamo una scommessa. Il 12 dicembre il lavoratore normale non sciopererà. Secondo lei non sente tutto questo o ha altre motivazioni?
Ma non lo so, io so soltanto che chi lo fa. Ma ascolta Giacalone, chi lo fa però non deve essere demonizzato, perché
ma
magari
non nessuno
crede.
Però demonizza qualcuno, dai, non l'abbiamo fatto.
È un diritto costituzionalmente garantito, il fatto che lo sciopero sia un diritto costituzionalmente garantito non significa che uno c'ha ragione sempre quando convola. Cioè, io le sto sottolineando che sulle motivazioni di questo sciopero generale sono contrari la CISL, la UIL e un numero N tendente all'infinito di sindacati autonomi. Sono ovviamente è contrario una parte significativa delle opposizioni, mica solamente il Movimento 5 Stelle, c'è anche l'opposizione diciamo più ragionevolmente diciamo di sinistra centrista, che lo considerano un grave errore. Vedrà che la maggioranza dei lavoratori non sciopera, e allora
La vedono in un altro modo,
Però no, non è che non la vedono in un altro modo, è che non possono.
C'è stato un altro l'altro ieri.
Ma tu hai mai visto un barista che sciopera? O non lo so, noi siamo sempre in onda.
Hai mai visto un falegname?
Un falegname, un idraulico. Sono sempre, quasi sempre dipendenti pubblici, qualche volta quelli nelle fabbriche che scioperano.
Allora,
di solito sono trasporti e scuola.
E quindi che dobbiamo fare? Non dobbiamo fare niente?
No, si sta solo ragionando, Andrea. Al volo poi dobbiamo andare in pubblicità.
No, al volo è che noi siamo
rimasti. Un attimo, sentiamo Andrea, Mario. Scusami, sentiamo Andrea. Abbi pazienza perché altrimenti ci accavalliamo. Andrea.
Ma scusate un secondo.
Andrea, vai, scusami. Mario, però perdonami, qui si interagisce, ok? Quindi questo è perché altrimenti non si capisce.
Noi siamo rimasti allo sciopero dei metalmeccanici. Il problema è che i metalmeccanici ormai purtroppo non ci sono praticamente più, le fabbriche non ci sono più. Una volta a Torino c'erano migliaia di persone che facevano sciopero perché c'era la Fiat, adesso la Fiat è una società francese con sede in Olanda.
Mario?
Allora, sì, ho capito, ma ascolti, io ho capito tutto quello che voi mi avete detto, ma io voglio dire, ma chi non è d'accordo?
Però
con
scusami
la,
Mario, con Andrea ha detto cosa una cosa fanno? Che era rivolta a te, no? Anche per interagire, cioè cerchiamo di capire se può esserci un dialogo, perché altrimenti no, tu vieni e dici le tue cose.
Ascolti, io capisco le esigenze di tutti, ma la mia domanda principale è: chi decide di fare lo sciopero, dal vostro punto di vista, è completamente fuori strada o
ma nessuno l'ha detto.
Ci mancherebbe.
Davide ha fatto la previsione e ha detto: immagino che l'adesione non sia altissima, se consideri che è un solo sindacato, che gli altri due si sono sganciati, che semplicemente una previsione, nulla. Poi
comunque sullo sciopero del 12 convocato dalla CGIL io sono convinto che siano fuori strada, è un loro diritto, è giusto che lo utilizzino, ma sono convinto che sia fuori strada, perché quando si convocano le cose dicendo vogliamo più giustizia sociale, più soldi alla scuola e alla sanità, non mi hai detto niente, hai preso in giro l'umanità, mi devi dire qualche cosa di più specifico, qualcosa che serva a dire cosa vuoi cambiare e con quale forza vuoi farlo. Tant'è vero che gli altri sindacati hanno detto tanti saluti, noi non ci stiamo.
Qualcuno chiede come mai i governi a trazione sinistra, quindi trazione CGIL se vogliamo, no, non hanno messo a posto gli stipendi, incluso il salario minimo.
Ma hanno avuto gli scioperi generali anche i governi di sinistra e anche le inchieste che li hanno fatti cadere con richiesta d'arresto del ministro della giustizia. Questa è sempre una cosa. Quelli di destra pensano che esista il favore della sinistra e viceversa.
Ciao Mario, grazie.
Io non ne faccio una questione.
Ciao, Mario, ti prego, dobbiamo salutarci. Abbiamo 2 secondi per ricordare il numero 02251515. A tra poco l'indignato
però,
speciale.
Barbara, scusa,
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Take me home, don't shut me out.
Disco di Post Malone, Enough is Enough, qui su RTL 102.5, 10.43, la domenica dell'indignato speciale, voi allo 02.25.15.15, lo sciopero indetto dalla CGIL il 12 di dicembre, che giorno è?
Basta con sto venerdì.
Oh, ma l'ha fatto la Meloni, allora. Ha fatto lei quella che cadeva, sì, dal vero. Pero, lo sapeva benissimo, aveva guardato anche lei prima di fare, certo. Capito.
Allora andiamo da Francesco, ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Ciao, da dove?
Da Terni.
Prego.
Ma io vorrei semplicemente dire una cosa. Qua si parla sempre di scioperi per gli operai, di diritti per gli operai, del salario minimo, 5 euro, 7 euro, eccetera. Ma vorrei dire, mai nessuno che tutela o difende i lavoratori in proprio, le piccole partite IVA, le aziende familiari, che in Italia sono la maggior parte, diciamo sono tantissime in Italia le piccole aziende anche familiari. Noi, e io sono uno di questi perché ho un'azienda familiare, non abbiamo nessun tipo di diritto, non abbiamo diritto a buoni malattie, non abbiamo ferie, lavoriamo il sabato, lavoriamo la domenica. Per noi, a noi chi ci difende, chi ci tutela? Nessuno, vedo, perché si parla allora, sempre però, solo
essendo colleghi, nel senso che anch'io sono una partita IVA, e evidentemente allora il sindacato è un sindacato dei lavoratori dipendenti, quindi noi non c'entriamo per principio, perché semplice perché non siamo lavoratori dipendenti. Poi esistono i sindacati datoriali, Confindustria, per esempio, è il sindacato dei datori di lavoro. Ma noi ancora una volta non c'entriamo, perché siamo in gran parte datori di lavoro di noi stessi, anche se esistono naturalmente piccole imprese, imprese familiari che hanno dei lavoratori, ma insomma sono appunto molto piccole. In realtà a rappresentare gli interessi delle partite IVA, cioè i nostri, si sono presentati in tanti soggetti, non è che non ci sia stato, ci sono stati, ci sono quelli, io rappresento le partite IVA, per esempio chi governa oggi, la destra, si è presentato dicendo noi siamo quelli che garantiranno i diritti delle partite IVA, perché per noi nel corso di questa legislatura porteremo la flat tax. All'epoca io dissi non la porteranno mai.
Mai.
E infatti non l'hanno portata mai. Siccome però poi c'è l'arte della dissimulazione, dice, no, come non l'abbiamo portata? Ne abbiamo portate 6 o 7 diverse, quella per l'aumento salariario, quell'altro per chi fa il forfettario fino a limite di, e così via. Appunto, proprio perché sono diverse, evidentemente non è una flat tax, non è una tassa piatta, non è un'aliquota unica. Del resto, vi ricordate Bersani, che era all'epoca esponente di importante del Partito Democratico, le lenzuolate di Bersani erano un'autentica rappresentanza degli interessi di molte partite.
Come
per esempio, prendete per esempio le tabelle commerciali, andavano incontro a molte piccole aziende, piccole e medie aziende, cioè sono tanti che si sono candidati in realtà quello che penso è che non ci servono nemmeno di essere a che qualcuno rappresenti. Il tema è, abbiamo bisogno di un sistema economico e sociale che viaggi più velocemente, quindi la pianti di proteggere quello che non funziona e quello che è irregolare. Ci è voluta la Corte Costituzionale per dire che il regolamento, il decreto nazionale sugli NCC, noleggio conducente, è incostituzionale. Un anno perso, sono soldi persi, lavoro perso, viaggi persi. Questo è quello di cui abbiamo bisogno, e di un sistema fiscale che non sia da una parte troppo esoso e dall'altro, come lei collega sa, è terribile riuscire a essere in regola, è difficilissimo, una quantità enorme di adempimenti, di cose. Ecco, a noi questo, quando qualcuno mi dice no che non me lo vuole dare perché quelli sono bravi tutti, ma che lo sta facendo, lo seguirò con molta attenzione.
Francesco.
Sì, dice, come è stato giustamente detto, a noi non ci tutela nessuno, né di destra e né di sinistra, tanto ormai non esiste più nulla, io vedo chi c'è al governo, poco o nulla cambia, ognuno tira l'acqua al suo mulino. Fatto è che, ripeto, a noi piccole aziende non ci tutela nessuno, il lavoratore autonomo è completamente riempito soltanto di tasse e deve lavorare non 8 ore al giorno come fa un operaio, ma ne deve lavorare 16 per cercare di coprire tutto, e a volte non si riesce a coprire tutto. È diventata una situazione insostenibile, ma vedo, ripeto, che a nessuno
interessa.
Questo però è nello spirito dell'imprenditore, adesso non si può dire che in un mondo ideale l'operaio
è il cosiddetto rischio
più
di impresa, cioè, no, cioè non è proprio quello, però cioè, nel senso libertà, tu sei ma,
certo, certo.
Sì, nessuno ci ha obbligato a lavorare in proprio, però ripeto, un minimo anche noi avremmo diritto. No,
hai ragione, diverso è il discorso di quelle partite IVA mascherate, gente che lavora per 20 anni in un unico posto, non viene assunto alla partita IVA e sono questo è un altro problema, perché non è che l'hai scelto, era in risposta alla te lo sei scelto, non sono imprenditore di me stesso, è che l'azienda mi ha detto che se voglio lavorare qui non mi posso
quello, non andrei. Francesco, grazie mille.
Ciao Francesco. Grazie. Da Francesco a Franco, buongiorno.
Buongiorno.
Francesco, Franco. Da dove?
Allora, io chiamo dall'Onato del Garda, sono un insegnante. Per quanto riguarda questa polemica di giorno dello sciopero, chiamiamola polemica, non so. Ho riflettuto e ho pensato, Landini che ha presentato, ha proclamato lo sciopero, è la stessa persona che due giorni fa non ha firmato il contratto per gli insegnanti, per i lavoratori dipendenti della scuola, non l'ha firmato, almeno io non so il perché, e adesso proclama lo sciopero. Poi volevo aggiungere che noi insegnanti a scuola ogni settimana, ogni venerdì, abbiamo uno sciopero di una sigla sindacale diversa. La cosa che voglio dire, se tra di loro non sono d'accordo e quindi proclamano lo sciopero perché interessano piuttosto i tesserati, i non tesserati e quant'altro, ma pensano di essere credibili, c'è lo stesso Landini che firma per i call center a 5 euro e adesso l'aumento degli insegnanti, io non entro nel merito se sono tanti, pochi, questo non ha importanza, dico proclama, cioè sono si autoreferenziano, si cercano di stare all'apice, di non perché sta andando nel dimenticatoio, e quindi giustamente magari si avvicinano le elezioni, vuole fare tutti questi passi, tutte queste, ma è poco credibile. Allora,
io mi permetto solo di ricordare che in Italia le elezioni non si avvicinano mai perché si fanno sempre, cioè quest'anno le facciamo una al mese, una ma con qualche volta due al mese, quindi a quel punto tutti si giustifica tutto, è come quello che dice hai fatto i rigatoni al sugo, perché si avvicinano le elezioni, ho fatti perché una volta ogni tanto li faccio, punto.
Anche quello è vero, però vedendo come ha gestito il sindacato
volevo dirle una cosa, guardi, lei ha detto, lei ha toccato un tema che è delicatissimo e rivelatore, però l'ha fatto di passaggio, il contratto degli insegnanti. Scusate, del personale scolastico, perché non so sono
è previsto un aumento in questa manovra, giusto?
Manovra non c'entra assolutamente niente, è il contratto del triennio che va fino al 2024. Voi non ci crederete perché pensavate di essere nel
2024,
quindi c'è questa cosa che è un contratto per il tempo che è passato. L'aumento reale è oggettivamente basso, non recupera neanche l'inflazione, però quello, per carità, il tema qual è? È che quell'aumento di stipendio va agli insegnanti e personale non docente sulla base dell'anzianità, non del merito. Cioè il merito l'hanno messo nella targa del Ministero dell'Istruzione, il sindacato dice di tutelare gli interessi dei lavoratori, ma sono d'accordo il Ministero, il Ministro, quello che dice merito e il sindacato a distribuire i soldi per anzianità. Perché? Ma perché distribuirli per merito significa dover controllare il prodotto, la produttività, il risultato. E su questo sono d'accordo. Ci ha fatto sciopero nessuno.
Franco, grazie.
Sicura, anche perché volevo aggiungere a noi insegnante una giornata di sciopero ci vengono decurtati 100 euro.
Ricordato prima l'ascoltatore a proposito della questione venerdì non venerdì. Insomma, chi fa sciopero ci rimette naturalmente.
Ha capito. Cioè, se io nel mio giorno libero c'è carenza di personale e mi chiedono di andare a scuola, tra tasse e cose che mettono, che ci sono trattenute, ma non ne prendo neanche 50.
Sì, ma il problema è che non si controlla mai il risultato del lavoro che si fa a scuola, per cui quello che va lì ed è un morto in cattedra che non riesce a comunicare manco col telefonino che si è portato ed è sempre acceso
non viene valutato,
prende esattamente lo stesso
ma, infatti, ma questa è un'altra linea
per questo
diretta.
Vi rimandiamo alla pagina 778 della rubrica
dell'album indignato questo domenica prossima, se volete litighiamo speciale. Ciao Franco, andiamo velocissimi da Gaia, siamo in chiusura, buongiorno, benvenuta.
Ciao, buongiorno, buongiorno. Dico, vado subito a bomba.
Vai, a bomba.
Allora, sacrosanto sempre il diritto di sciopero e il diritto di manifestare il proprio pensiero in tutte le forme, purché lecite e rispettose, però quello che si deve avere il coraggio di dire è che questo paese ha bisogno di riforme strutturali. C'è bisogno di abbassare il costo della vita, implementare l'imprenditoria, il lavoro per aumentare la ricchezza diffusa. Fissarsi solo sulla tutela del lavoro dipendente è un ragionamento miope, perché sono anni che abbiamo bisogno di creare un territorio dove si possano fare investimenti perché cresca il mercato del lavoro e rendere gli strumenti più flessibili.
Da dove si parte ancora, però per fare questo?
Da
è
dove
ottimo,
si parte? Si parte, allora, si per esempio, una delle riforme secondo me importantissime sarebbe la riforma della giustizia civile, perché gli imprenditori, uno dei motivi per cui non investono nel nostro paese è che abbiamo dei contenziosi super difficili. L'altro è l'aspetto
lenti, che dicevate pochi difficili.
Più difficili in questo senso, lentissimi, anche contenziosi anche di 30 anni. Un altro aspetto è riforme sul lavoro e la pubblica amministrazione, come stavate dicendo voi, maggiori controlli di efficienza, cioè la cosa pubblica, pur restando pubblica, deve essere gestita come diciamo nella logica privata. Se le cose non funzionano e non sono efficienti, vanno cambiate. Il lavoratore che non lavora va licenziato, cioè bisogna entrare in una logica diversa, movimentare il mercato del lavoro, perché non possiamo, siamo stanti e la nostra impresa sta morendo, le città ormai vivono solo
di turismo. Che
cosa
fai, Gaia? Poi ci salutiamo, oltre a pensare di entrare in politica, immagino.
Hai un'impresa,
un avvocato.
È un avvocato.
Però hai un eloquio da futura politica, devo dire. Non so che cosa ne pensi, però secondo me
È giovane e va sostenuta nella sua carriera politica.
Non faccio parte di nessun partito, ho difficoltà a riconoscere.
C'è sempre tempo per anche fare questa è una dichiarazione molto politica, quello che dire non sono parte di nessun partito.
È perfetto.
Però ecco, per l'avvenire ci faccia una cortesia, faccia un dono al paese. Farà politica, brava, complimenti, non dica più ci vuole riforme strutturali.
Ma Davide,
perché lo diceva Pietro Nenni nel 1962.
Mi piace la roba vintage.
Ma lo dicono tutti, Davide.
No, e non parlare neanche del ponte sullo stretto, non promettere.
Siamo sull'antiquariato. No?
Gaia, grazie. Grazie mille. Grazie,
arrivederci,
grazie,
buona
grazie.
Domenica.
Gran Ciao. Finale strutturale, poi ci salutiamo.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
In una puntata in cui abbiamo parlato,
ricordatevi di Gaia, io vi dico solo questo, ricordatevi di Gaia.
Abbiamo il numero, lo teniamo.
Che si definirà underdog. E dirà gli esordi alla radio la domenica telefonando e condividendo le mie idee, e la ritroveremo,
Vedi?
Sì, chi vivrà vedrà.
A proposito di soldi e di rapine, di legittima difesa, escono dal carcere i Blues Brothers. per conto di Dio i Blues Brothers, straordinaria colonna sonora del film. Se non l'avete visto, fatelo. È il Millennium Hit che chiude l'indignato speciale di questa domenica.
Si fa o non si fa la terza ora? Si
Ma
fa
tu
o non
sei
si
fuori.
Fa.
Andiamo, salutiamo tutti. Grazie per aver partecipato. È stato bello, ma è finito.
Però continuiamo al bar se vogliono venire.
Quello sotto la radio, va bene. Grazie Davide Giacalone.
Grazie a voi, buona domenica.
Ad Andrea Pamparana, domenica prossima.
Alla prossima, buona domenica.
Grazie a Barbara Sala.
Grazie Enrico Galletti.
A Max Vigiani per il coordinamento news in regia.
L'ottimo Max Vigiani.
Ottimo Max Vigiani, sì. In regia Pio Ingegno e Gigi Resta a Milano, Endice Carelli a Roma. Ci sentiamo domani mattina. Buona domenica a tutti.
Ciao.